ad alta voce. Michele Di Mauro legge Pedro Paramo di Juan Rulfo. Edizioni Einaudi. Decima puntata.
Fu Fulgor Sedano che gli disse: padrone, sa chi gironzola da queste parti?
Chi?
Bartolomé San Juan.
E allora?
È proprio quello che mi chiedo. Cosa sarà venuto a fare?
Non ha indagato?
No, le dirò, è che non si è messo in cerca di una casa. È arrivato direttamente alla vostra vecchia casa. È smontato e ha scaricato le valigie come se lei gliel'avesse già affittata prima. L'ho visto molto deciso.
E tu che ci stai a fare, Fulgor? Non indaghi su quel che succede? Non sei qui per questo?
Sono rimasto un po' disorientato per quello che le ho detto, ma domani chiarirò le cose se lei lo crede necessario.
Quel che c'è da fare domani lascialo a me. Me ne occuperò io di loro. Sono venuti tutti e due?
Sì, lui e la moglie. Ma lei come lo sa?
Non sarà sua figlia?
Dal modo come la tratta sembra piuttosto sua moglie.
Vai a dormire, Fulgor.
Col suo permesso.
Ho aspettato 30 anni che tu tornassi, Susanna. Volevo avere tutto. Non solamente qualcosa, ma tutto quello che si potesse ottenere, in modo che non ci rimanesse nessun desiderio, solo il tuo, il desiderio di te. Quante volte ho invitato tuo padre a venire a vivere di nuovo qui dicendogli che avevo bisogno di lui. Sono ricorso persino all'inganno. Gli ho offerto di nominarlo amministratore pur di rivederti. E cosa mi ha risposto? Non c'è risposta, mi diceva sempre il messo. Il signor Don Bartolomé straccia le sue lettere quando gliele consegno. Ma dal ragazzo seppi che ti eri sposata e presto venni a sapere che eri rimasta vedova e facevi di nuovo compagnia a tuo padre. Poi il silenzio. Il messo andava e veniva e tornava sempre dicendomi: non li trovo, Don Pedro. Mi dicono che se ne sono andati via da Mascota. E qualcuno mi dice di qua, altri di là. E io: non badare a spese, cercali. Non se li sarà inghiottiti la terra. Finché un giorno arrivò e mi disse: ho attraversato tutta la montagna in cerca del posto dove si nasconde Don Bartolomé San Juan, finché sono riuscito a trovarlo. Là, perso in un buco tra i monti, viveva in una tana fatta di tronchi, proprio nel luogo dove si trovano le miniere abbandonate di l'Andromeda. Già allora soffiavano strani venti. Si diceva che c'era gente che aveva preso le armi, ci giungevano voci. Fu questo il motivo che fece scappare tuo padre da queste parti. Non per lui, come mi disse la sua lettera, ma per la tua sicurezza. Voleva portarti in qualche posto abitato. Sentii che il cielo si apriva. Mi venne voglia di correrti incontro, di circondarti di allegria, di piangere. E piansi, Susanna, quando seppi che finalmente saresti tornata. Ci sono paesi che sanno di disgrazia, si riconoscono aspirando un po' della loro aria vecchia, intorpidita, povera e magra come tutto quello che è vecchio. Questo è uno di quei paesi, Susanna. Là da dove veniamo adesso, almeno ti distraevi a guardare la nascita delle cose. Nubi e uccelli, il muschio, ti ricordi? Qui invece non sentirai che quell'odore giallo e acido che sembra filtrare da tutte le parti. E che questo è un paese disgraziato, unto dalla sventura. Lui ci ha chiesto di tornare, ci ha prestato la sua casa, ci ha dato tutto quello di cui possiamo avere bisogno, ma non dobbiamo essergli grati. Siamo sfortunati a stare qui, perché qui non avremo alcuna salvezza, ne ho il presentimento. Sai cosa mi ha chiesto Pedro Paramo?
Io me lo immaginavo che quanto ci dava non era gratis ed ero disposto a pagarlo col mio lavoro, dato che in qualche modo dovevamo pagarlo. Gli riferii in modo dettagliato tutto quel che riguarda l'Andromeda e gli mostrai che là c'erano delle possibilità se si lavorava con metodo. E sai cosa mi ha risposto? La sua miniera non mi interessa, Bartolomé San Juan. L'unica cosa che voglio da lei è sua figlia. Quello è stato il suo lavoro meglio riuscito. Così vuole te, Susanna. Dice che giocavi con lui quando eravate piccoli, che ti conosce già, che avevate fatto il bagno insieme nel fiume quando eravate piccoli. Io non ne sapevo nulla. Se l'avessi saputo ti avrei uccisa a cinghiate. Non ne dubito. Sei stata tu a dire non ne dubito? L'ho detto io. Nel senso che sei disposta ad andare a letto con lui? Sì, Bartolomé. Ma non sai che è sposato e che ha avuto un'infinità di donne? Sì, Bartolomé. Non chiamarmi Bartolomé, sono tuo padre. Bartolomé San Juan, un minatore morto. Susanna San Juan, figlia di un minatore morto nelle miniere di l'Andromeda. Vedeva chiaro. Dovrò andare là a morire, pensò. Poi disse, gli ho detto che tu, anche se vedova, continui a vivere con tuo marito, o perlomeno così ti comporti. Ho cercato di dissuaderlo, ma lo sguardo gli diventa torvo quando gli parlo e appena ricompare il tuo nome chiude gli occhi. È, per quel che ne so io, pura malvagità. Questo è Pedro Paramo. E io chi sono? Tu sei mia figlia, mia! Figlia di Bartolomé San Juan. Nella mente di Susanna San Juan le idee incominciarono a camminare, prima lentamente, poi si fermarono per poi mettersi a correre, di modo che lei riuscì a dire soltanto: non è vero, non è vero. Questo mondo che ci stringe da tutti i lati, che sparge manciate della nostra polvere qua e là, facendoci a pezzi, come se irrorasse la terra con il nostro sangue. Cosa abbiamo fatto? Perché c'è marcita l'anima? Tua madre diceva che perlomeno ci rimane la carità di Dio. E tu la rinneghi, Susanna. Perché tu mi rinneghi come padre? Sei pazza! Non lo sapevi? Sei pazza? Certo che sì, Bartolomé. Non lo sapevi. Fulgor, sapevi che quella è la donna più bella che sia mai nata sulla terra? Arrivai a credere di averla persa per sempre. Ma adesso non voglio perderla di nuovo, mi capisci, Fulgor? Dì a suo padre di andarsene a sfruttare le sue miniere. E là, mi immagino che sarà facile far scomparire il vecchio in quei posti dove non va mai nessuno. Non credi?
Può essere.
Bisogna che sia così. Lei deve restare orfana. Abbiamo l'obbligo di proteggere qualcuno, non credi?
Non mi pare difficile.
Allora vai, Fulgor, vai.
E se lei lo viene a sapere?
Chi glielo dirà? Vediamo. Dimmi, tra noi due, chi glielo dirà?
Ma nessuno, ne sono certo.
Togli il ne sono certo. Toglilo fin da adesso e vedrai che andrà tutto bene. Ricordati tutto il lavoro che costò la Andromeda. Mandalo là a continuare a lavorare. Che possa andare e venire. Che non gli venga in mente di portarsi dietro la figlia. A lei badiamo noi qui. Là ci sarà il suo lavoro e qui la sua casa dove verrà in visita quando vorrà. Digli così, Fulgor.
Mi piace molto vedere come agisce, padrone. Sembra quasi ringiovanire.
Sui campi della pianura di Comalà sta cadendo la pioggia. Una pioggia fine, strana per queste terre che conoscono solo acquazzoni. È domenica. Da Apango sono scesi gli indios con i loro rosari di camomille, il loro rosmarino, i loro mazzi di timo. Non hanno portato i legnetti di pino perché sono ancora umidi, né il pacciame di quercia perché anch'esso è bagnato per il tanto piovere. Distendono le loro erbe per terra sotto gli archi dei portici e aspettano. La pioggia continua a cadere sulle pozzanghere. Tra i solchi dove sta nascendo il mais, l'acqua corre a rivoli.
Gli uomini oggi non sono venuti al mercato, occupati a rompere i solchi perché l'acqua cerchi nuove vie e non si porti via le tenere piantine. Vanno a gruppi, galleggiando sulla terra annegata sotto la pioggia, rompendo con la vanga le zolle morbide, legando con le loro mani le piantine, cercando di proteggerle perché crescano senza fatica. Gli indios aspettano. Sentono che è un brutto giorno. Forse per questo tremano sotto i loro mantelli di paglia bagnati. Non di freddo, ma di paura. E guardano la pioggia fina e il cielo che non scioglie le sue nuvole. Non viene nessuno. Sembra che il paese sia solo. La moglie l'ha incaricato di comprare un po' di filo d'arammendo e un po' di zucchero. E se era possibile, se c'era, un setaccio per filtrare l'atole. Il mantello diventa pesante per l'umidità mano a mano che ci si avvicina il mezzogiorno. Chiacchierano, si raccontano barzellette e scoppiano a ridere. La camomilla brilla coperta di rugiada. Pensano, se perlomeno avessimo portato un po' di pulque da bere, non ci sarebbero problemi. Ma il cuore delle agavi è pieno d'acqua. Insomma, c'è poco da fare. Justina Diaz, coperta dall'ombrello, arrivava dalla strada che viene diritta dalla media luna, evitando gli scrosci d'acqua che gorgogliavano sui marciapiedi. Si fece il segno della croce passando davanti alla porta della chiesa maggiore. Entrò sotto i portici. Gli indios si voltarono a guardarla. Vide lo sguardo di tutti come se la esaminassero. Si fermò davanti al primo di loro, comprò 10 centesimi di rosmarino e tornò indietro, seguita dagli sguardi in fila di quel mucchio di indios. «Com'è tutto caro di questi tempi», disse nel prendere nuovamente la strada per la media luna. «Questo misero rametto di rosmarino per 10 centesimi. Non basterà nemmeno a dare un po' di profumo». Gli indios raccolsero le loro cose all'imbrunire. Entrarono nella pioggia con i loro pesanti sacchi sulle spalle. Passarono dalla chiesa per pregare la Vergine, lasciandole un mazzetto di timo per elemosina. Poi si incamminarono verso Apango, da dove erano venuti. «Sarà per un altro giorno», dissero, e per la strada andavano raccontandosi barzellette e scoppiando a ridere. Justina Diaz entrò nella camera da letto di Susana San Juan e mise il rosmarino sulla mensola. Le tende chiuse impedivano alla luce di entrare. E così in quell'oscurità vedeva solo le ombre, indovinava soltanto. Pensò che Susana San Juan stesse dormendo. Lei desiderava sempre che stesse dormendo. Sentì che era così e si rallegrò. Ma poi udì un sospiro lontano, come uscito da qualche angolo di quella stanza buia. «Justina!» le dissero. Lei si voltò. Non vide nessuno. Però sentì una mano sulla spalla e il respiro nelle orecchie. La voce in segreto. «Va via di qui, Justina. Prendi la tua roba e vattene. Non abbiamo più bisogno di te». «Lei sì che ha bisogno di me», disse, raddrizzandosi. «È malata e ha bisogno di me. Non più, Justina. Rimarrò qui io a badare a lei». «E lei, Don Bartolomé?» E non attese la risposta. Lanciò quel grido che scese fino agli uomini e alle donne che tornavano dai campi e che fece dire loro: «Sembra essere un ululato umano, ma non sembra di nessun essere umano». La pioggia attutisce i rumori. Si continua ancora a sentirla nonostante tutto, sgranando le sue gocce gelide, imbastendo il filo della vita. «Cosa ti succede, Justina? Perché gridi?» chiese Susana San Juan. «Io non ho gridato, Susana. Devi aver sognato. Ti ho già detto che non sogno mai. Non mi tieni proprio in considerazione. Sono sempre stata sveglia. Questa notte hai fatto uscire il gatto e non mi hai lasciato dormire. Ha dormito con me, tra le mie gambe. Era tutto bagnato, mi ha fatto pena e l'ho lasciato restare nel mio letto. Ma non ha fatto rumore. No, non ha fatto rumore. Però si è messo a giocare, saltandomi in testa e miagolando piano come se avesse fame.
Gli ho dato parecchio da mangiare e non si è allontanato da me per tutta la notte. Stai di nuovo sognando bugie, Susanna?
Ti dico che ha passato la notte spaventandomi con i suoi salti. E anche se il tuo gatto è molto affettuoso, non mi piace quando sto dormendo.
Hai delle visioni? Ecco ciò che accade. Quando verrà Pedro Paramo, gli dirò che non ti sopporto più. Gli dirò che me ne vado. Ci sarà di sicuro della brava gente che mi darà lavoro. Non tutti sono dei maniaci come te, né vivono per mortificare la gente come fai tu. Domani me ne andrò e mi porterò via il gatto e tu te ne starai tranquilla.
Non te ne andrai di qui, maledetta e dannata Agostina. Non andrai da nessuna parte perché non troverai mai qualcuno che ti voglia bene come me.
Non me ne andrò, Susanna. Non me ne andrò. Sai bene che sto qui per badare a te. Non importa se mi detesti. Baderò sempre a te.
Si era presa cura di lei da quando era nata. L'aveva tenuta in braccio, le aveva insegnato a camminare, a fare quei passetti che a lei sembravano eterni. Aveva visto crescere la sua bocca e i suoi occhi come dolci. Il dolce di menta è azzurro, giallo e azzurro, verde e azzurro, mescolato con menta e basilico. Le mordeva le gambe. La faceva divertire dandole da succhiare i suoi seni che non avevano niente, che erano come giocattoli. «Gioca!» le diceva. «Gioca con questo tuo giocattolino!» L'avrebbe spappolata, fatta a pezzi. Là fuori si sentiva cadere la pioggia sulle foglie dei banani. Si sentiva l'acqua ribollire sopra l'acqua stagnante della terra. Le lenzuola erano fredde di umidità. Le grondaie borbottavano, schiumavano, stanche di lavorare durante il giorno, durante la notte, durante il giorno. L'acqua continuava a scorrere, diluviando in bolle incessanti.
Michele Di Mauro ha letto Pedro Paramo di Juan Rulfo. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.